Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Entrati in vigore stanotte i primi dazi statunitensi, le percentuali variabili per i differenti paesi possono diventare opportunità per alcune potenze manufatturiere come l'India. Unificazione degli ospedali di Coira e Samedan, sono negative le prime reazioni della popolazione, questi rifiuti però non fanno ancora saltare il progetto. Definitivamente chiusa la radio pubblica in Liechtenstein, apre allora un canale privato, sarà solo online, avrà contenuti giornalistici ma letti dall'intelligenza artificiale. Da Carona alla fama internazionale, al Museo Pol di Pezzoli a Milano, aperta una mostra dedicata al grande ritrattista rinascimentale Andrea Solario. E per la Formula 1, Max Verstappen, la pole position in Giappone, l'olandese protagonista di un ultimo formidabile giro di qualifica che ricorda le imprese dei campioni del passato. È entrato in vigore alcune ore fa il primo pacchetto di dazi americani, parliamo del 10% che viene applicato indistintamente a tutti i paesi, il passo successivo è fissato per mercoledì 9 aprile. La manovra del presidente Trump ha provocato uno scossone che ha avuto pesanti ripercussioni sui mercati finanziari che hanno vissuto la peggiore settimana dai tempi della pandemia, anche sul mercato dei cambi ci sono state pesanti ripercussioni con il franco che si è rafforzato su tutte le principali divise. Oggi ci concentriamo sull'India. Gli Stati Uniti sono infatti la principale destinazione dei prodotti indiani e uno dei pochi dove l'India ha un bilancio attivo, cioè esporta più di quanto importa. Ne parliamo con la nostra collaboratrice da Mumbai, Chiara Reed. Chiara, all'India Trump ha imposto una tariffa aggiuntiva del 26%, eppure molti nel paese intravedono un risvolto positivo. Come mai?
Tutto è relativo, specialmente nel commercio internazionale. Se l'India è tassata al 26%, i vicini di casa, Bangladesh e Vietnam, agguerriti concorrenti in diversi settori come il tessile, si sono aggiudicati un aumento intorno al 50%. L'India spera di infilarsi in questo spazio e di diventare più competitiva rispetto a questi paesi, posizionandosi meglio negli Stati Uniti, più competitiva anche rispetto alla Cina. Il secondo aspetto che attutisce il colpo sono i negoziati per un accordo bilaterale di libero scambio che vanno avanti da tempo. L'India spera che si concludano presto, risolvendo tutta la questione delle tariffe al loro interno. Per questo, oltre che per ragioni politiche, l'India non ha intenzione per ora di rispondere con controtariffe. I prodotti americani continueranno a venire tassati intorno al 10%, una decisione saggia anche perché qui hanno bisogno di questi prodotti per produrne altri, come nella farmaceutica o nella manifattura. Tassarli sarebbe un po' come tirare la zappa sui piedi.
E questa manovra appunto del presidente Trump ha effetto ovunque, è un effetto globale. Rispetto all'Europa e agli altri paesi, l'India si propone anche come mercato e fornitore alternativo agli Stati Uniti.
Assolutamente sì, l'India è un'alternativa alla Cina e ora anche agli Stati Uniti e si propone come affidabile partner commerciale in settori come energia, petrolio, farmaceutica, tecnologia. Ma lo è davvero affidabile? Questo è il problema. Se gli investitori avevano fino ad ora scelto altri paesi è perché l'India non dava garanzie di qualità consistente, di tempismo nelle consegne, di pagamenti in regola. La produzione, specialmente manifatturiera, è un terno al lotto. A volte si trovano imprese affidabili e precise, altre volte si incontrano problemi insormontabili come ad esempio la corruzione, il rispetto delle regole ambientali e sindacali. Insomma, l'India vorrebbe ma non è pronta e nonostante la volontà del governo non ci si improvvisa fornitori del mondo dall'oggi al domani.
Chiara Ride, le ripercussioni in India dell'introduzione dei dazi statunitensi e la politica statunitense non sta avendo un impatto solo sull'economia, ma come sappiamo anche sulla ricerca scientifica. Diverse università e centri sparsi nel mondo hanno ricevuto un formulario da parte dell'amministrazione Trump, formulario che serve a capire se le ricerche condotte siano compatibili con i valori americani. Chi non si allinea rischia di perdere i fondi americani. I temi sensibili sono ad esempio l'identità di genere, il ruolo della religione, il sostegno alle minoranze, ma non solo. Per ora in Svizzera c'è un solo caso, è quello del Politecnico di Zurigo. In redazione Laura Dick.
Sono diversi gli istituti svizzeri che collaborano in qualche modo con Washington, come l'Università di Berna, che riceve sostegno nel campo della ricerca spaziale. Per ora però solo il Politecnico di Zurigo è stato interpellato e ieri ha annunciato che lascerà il formulario in bianco. Abbiamo deciso di non rispondere, spiega il portavoce dell'ETH Simon Zog, perché le informazioni richieste non sono per nulla correlate al progetto di ricerca in questione. Il Politecnico non specifica quale dei 14 progetti, in parte finanziati dagli Stati Uniti, è stato oggetto di un esame più approfondito. Ad ogni modo, aggiunge il portavoce, simili resoconti non sono comuni nella pratica scientifica. Al rifiuto non c'è ancora stata reazione, non si sa quindi che fine farà il sostegno finanziario. Quanto successo all'ETH è poco sorprendente. Nelle scorse settimane diverse autorità europee si sono dette contrarie a fornire queste informazioni, richieste non solo agli atenei ma anche alle aziende. C'è preoccupazione per l'indipendenza della ricerca e del commercio. Il questionario è visto infatti come una minaccia alle politiche di inclusione, ma anche per i progetti in campo ambientale. Queste interferenze della politica americana in campo scientifico stanno anche avendo altri effetti. Diversi ricercatori americani stanno valutando di spostarsi. In Svizzera, ad esempio, l'Università di Losanna ha ricevuto un aumento delle richieste, conferma un portavoce alla SRF. Per le domande particolarmente interessanti si cercherà di accelerare il processo di reclutamento. Intanto anche sul piano politico svizzero ci si sta muovendo. Una richiesta depositata al Consiglio degli Stati, firmata sia da partiti di destra che di sinistra, vuole che il Consiglio federale cominci a attivamente ricercatori statunitensi attraverso incentivi finanziari.
Ieri la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, è stata colpita da un attacco missilistico russo che ha preso di mira una zona residenziale. Il bilancio dei morti è di 18, la metà sono bambini, oltre 60 i feriti. È l'attacco più letale registrato da inizio anno. Sentiamo il servizio di Sofia Struppini.
Tra i feriti dell'attacco di ieri c'è anche un bambino di pochi mesi. Decine le abitazioni danneggiate, così come anche scuole e negozi. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che lo scopo era quello di colpire il luogo in cui si sarebbe tenuto un incontro tra i comandanti dell'esercito ucraino e gli istruttori occidentali. Incontro fissato per discutere del dispiegamento di un contingente di sicurezza in Ucraina. Ma da Kiev è giunta una pronta smentita. Dichiariamo che la Russia sta nuovamente diffondendo false informazioni. Essere colpita è stata una zona residenziale. Questo per l'Ucraina è un segnale che la Russia non cerca affatto la pace.
Sì, le russiske obiezianke zakinchuyutsya raketami i dronami, bombami chi artillerii. Diplomatia для них це пусте слово.
Tutte le promesse russe finiscono con missili, droni, bombe o artiglieria. La diplomazia è una parola priva di significato per loro, ha affermato Zelensky in un videomessaggio. Il conflitto non perde vigore nonostante l'amministrazione Trump prema per una rapida risoluzione. Anche gli impianti energetici di Kherson ieri sono finiti nel mirino di un attacco con droni da parte della Russia. Zelensky ha commentato che questo tipo di impianti va protetto a ogni costo e non può diventare un obiettivo. O almeno, aggiunge, questa era la promessa fatta dalla Russia agli Stati Uniti.
In Medio Oriente, 15 palestinesi che di professione facevano i paramedici e i soccorritori sono stati uccisi dalle forze israeliane e poi sepolti in una fossa comune nei dintorni di Rafah, nella striscia di Gaza. I loro cadaveri sono stati trovati qualche giorno fa con le mani e le gambe legate e con ferite da arma da fuoco alla testa e al toracio. La questione sta facendo sempre più discutere. Ce ne parla il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Era il 23 marzo all'alba quando un convoglio di ambulanze della Mezzaluna Rossa e un camion dei Vigili del Fuoco percorrevano una strada dissestata nei pressi di Rafah. Le luci lampeggianti e le insegne ben visibili segnalavano che si trattava di mezzi di soccorso. Ad un certo punto il convoglio si ferma. Pochi secondi dopo comincia un fuoco intenso di armi automatiche. A mostrare tutto ciò è un video lungo quasi 7 minuti verificato e diffuso dal New York Times. Le immagini che stanno facendo il giro del mondo in queste ore danno credito alla testimonianza rilasciata dall'unico sopravvissuto del 23 marzo e alla denuncia contro Israele fatta dalla Mezzaluna Rossa di uccisioni a sangue freddo dopo il ritrovamento a fine marzo dei corpi di 15 paramedici, soccorritori e vigili del fuoco con le mani e gambe legate e ferite alla testa e al torace sotto una coltre di sabbia e detriti accanto a ciò che restava delle loro ambulanze. L'esercito e il governo israeliano nei giorni scorsi hanno respinto le accuse e parlato di raffiche sparate su veicoli sospetti che si erano avvicinati senza luci né segnali con a bordo 9 uomini armati di Hamas e Jihad. Ma dei presunti militanti nella fossa comune non c'era traccia. Nessuno dei nomi diffusi da Israele corrisponde a quelli dei soccorritori uccisi. Il video trovato sul telefono di una delle vittime accresce lo sdegno delle organizzazioni umanitarie che da tempo affermano che le forze armate dello Stato ebraico non esitano ad aprire il fuoco anche contro i mezzi di soccorso e gli operatori dell'ONG internazionali. Lo Stato ebraico nega che le sue forze armate prendano di mira deliberatamente mezzi di soccorso. Contro Israele è in corso alla Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA un procedimento per crimini di guerra a Gaza presentato dal Sudafrica e sostenuto da altri paesi.
Veniamo ora all'attualità nazionale e in particolare ci occupiamo dei grigioni. Un ospedale per ogni regione del cantone o quasi è il modello sanitario grigionese basato su 11 strutture di cura sussidiate con denaro pubblico. È una rete capillare che mostra però sempre più smagliature e squarci resi pressoché irreparabili dalle perdite milionarie degli ultimi anni. Chi cerca alternative al collasso non sempre vi riesce, come dimostra l'esempio dell'Alta Engadina. Il servizio di Patrick Colombo.
Solo passando sotto l'egida dell'ospedale cantonale di Coira, la struttura sanitaria di Samedan ha un futuro. Ne sono convinti i municipi degli 11 comuni finanziatori dell'ospedale dell'Alta Engadina. Molto meno, però, la popolazione, chiamata in questi giorni a esprimersi sulla proposta di integrazione. Dopo il no di giovedì dell'Assemblea Comunale di Samedan, dove sarà in ogni caso decisiva la votazione popolare del 18 maggio, ieri è arrivato quello dei cittadini di La Punt Chamuesch, 45 i contrari a fronte di 36 favorevoli. Si tratta in questo caso di una bocciatura definitiva che, secondo il presidente del consiglio di fondazione dell'ospedale dell'Alta Engadina, Christian Branchen, non fa naufragare l'intera operazione.
No, perché è solamente un comune. Domani c'è la votazione a St. Moritz. E poi ci sono gli altri comuni.
Questo anche se prima di dare il via alla tornata di votazioni, la stessa fondazione ospedaliera aveva specificato che l'opposizione, anche di uno solo degli 11 comuni altoengadinesi, avrebbe messo fine al progetto di integrazione con Coira. Le carte, sentendo Branchen, sembrano essere state rimescolate.
Dobbiamo aspettare le altre votazioni. Abbiamo poi San Moritz, abbiamo Pontresina, abbiamo Celarina, che sono comuni pesanti, e poi si vedrà la decisione lì.
Per i vertici della seconda struttura sanitaria dei Grigioni, coi suoi 350 collaboratori e 2.800 trattamenti stazionari all'anno, è indispensabile unire le forze con il più grande ospedale del cantone.
Non è solamente una domanda di soldi, è un problema della struttura che si vede in tutta la Svizzera.
La via solitaria non appare più percorribile, quindi, non solo per gli 8 milioni di franchi iniettati dai comuni negli ultimi due anni nell'ospedale di Samedan, ma anche per la cronica difficoltà a reperire personale qualificato e la concorrenza esercitata dai privati.
È stato spento giovedì il segnale dell'unica radio pubblica nel Principato del Liechtenstein. Dopo la decisione popolare di tagliare i fondi statali, sono svanite anche altre soluzioni pubbliche o private di finanziamento. Così ora un editore privato punta su un'offerta audio alternativa su internet e basata sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Alan Crameri.
Breve notiziario, meteo, informazioni sul traffico, firmate dall'intelligenza artificiale.
Am Mikrofon Daniel Bargetze. Hallo.
È la ricetta del Liechtensteiner Vaterland, l'editore del Principato con un giornale stampato e un portale online. L'intelligenza artificiale riassume alcuni degli articoli scritti dalla redazione. Voci artificiali leggono i bollettini basati sulle voci dei propri giornalisti, compreso il direttore Daniel Barghezze.
I soldi bastano solo per il giornale e il sito, ha spiegato a SRF. Grazie all'intelligenza
intelligenza artificiale, ora i contenuti basati su ricerche giornalistiche proprie, questa è la garanzia, vengono offerti su un altro canale, in maniera, dice lui, elegante ed efficace.
Elegant und efficient vor allem auch.
Il Vaterland cerca così di occupare la fetta di mercato lasciata libera da Radio Liechtenstein, la radio di servizio pubblico che oramai ha chiuso, con un commosso saluto dei 25 collaboratori.
Wir sind alle schon
versammelt, da im studio.
Wir warten.
Il governo del Liechtenstein pochi giorni fa ha infatti comunicato che non sono stati trovati investitori privati né basi legali percorribili per sostenere un finanziamento dopo il no popolare alla legge che garantiva l'esistenza dell'emittente di servizio pubblico. La nuova radio Vaterland è esclusivamente online e tra un bollettino informativo orario e l'altro offre musica, anche questa introdotta da una voce basata sull'intelligenza artificiale.
Un classico. Der mit seinen eingängigen Rhythmen.
Dal numero di ascolti si capirà se anche il pubblico giudicherà il programma efficace ed elegante.
Ci occupiamo ora di un'importante mostra che è in corso al Museo Poldi Pezzoli di Milano, dedicata a una vera e propria star del Rinascimento. Andrea Solario, La seduzione del colore, è la prima rassegna monografica dell'autore della Madonna del Cuscino Verde, il suo capolavoro che per la prima volta esce dal Museo del Louvre. È un'occasione unica per conoscere l'opera di un grande ritrattista che ha goduto di enorme fama e che apparteneva alla famiglia luganese dei Solari. Il servizio di Emanuela Burgazzoli.
Se in Italia, dove mancano opere pubbliche, o anche in Canton Ticino, Solario è meno conosciuto, in realtà in Francia è molto conosciuto. Perché? Perché è stato il primo maestro che ha, diciamo, esportato, è stato araldo del Rinascimento italiano in Francia.
Lavinia Galli, co-curatrice della mostra. Andrea, artista girovago nato nel 1470 dalla famiglia allargata dei Solari di Carona, si è formato a Venezia, un centro culturale internazionale a fine 400, e nella bottega del fratello scultore Cristoforo a Milano, dove l'arrivo dei francesi segna il suo destino a inizio 500. Viene chiamato dal cardinale Georges d'Amboise nel suo castello in Normandia, dove realizzerà alcuni dei suoi grandi capolavori come la Madonna del Cuscino Verde, restaurata per l'occasione insieme ad altri dipinti, fra questi il ritratto di donna del Castello Sforzesco, dipinto simbolo della mostra. Un ritrattista di grande successo in vita, la sua popolarità, anche in Italia, esploderà soltanto nell'Ottocento, quando gli studiosi stabiliscono con certezza la sua vera identità e fanno chiarezza sulle attribuzioni. I collezionisti, come Gian Giacomo Poldi Pezzoli, lo amano e lo comprano, tanto che i suoi dipinti sono più quotati di quelli del Botticelli. Produzione limitata, sparsa in molte collezioni del mondo, poco presente nei musei. Ecco spiegato il mancato riconoscimento di pubblico, una lacuna che questa esposizione intende colmare, rispettando alcuni fondamentali criteri.
I nostri criteri sono stati la massima qualità, il migliore stato di conservazione quando non era possibile garantirlo, sono stati fatti dei restauri appositamente negli anni precedenti, e un formato medio che è più adatto ai nostri spazi, ma che coincide in realtà con il formato preferito da questo maestro.
Tre sale, una ventina di dipinti, un vero e proprio concentrato di storia della pittura rinascimentale, perché l'arte di Solario, di impronta leonardesca, ha assorbito con grande equilibrio la lezione di maestri del calibro di Bellini, Antonello, Perugino e Raffaello. Un'arte capace di ispirare anche il presente. Per l'occasione, il regista teatrale americano Bob Wilson ha creato una raffinata videoinstallazione in cui il volto del San Giovanni Battista si trasmuta in quello di Lady Gaga.
Io vi segnalo che la mostra chiuderà il 30 giugno e per chi è interessato segnalo anche che Lavinia Galli, curatrice di cui abbiamo sentito la voce, sarà all'AC il 14 aprile proprio per una conferenza su questa esposizione. Ieri abbiamo pubblicato il nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, è dedicato alla Groenlandia, il profondo nord dimenticato per secoli che ora però torna alla ribalta. L'isola è infatti entrata nelle mire del presidente statunitense Trump, che la vuole a tutti i costi, sottraendo alla Danimarca. Ma perché tutto questo interesse e cosa invece vogliono i groenlandesi, che con Copenaghen hanno comunque un rapporto complicato? Queste le domande che ci siamo poste Sofia Stroppine ed io.
Ma davvero la Groenlandia è così interessante dal punto di vista geopolitico, militare e di risorse, di materie prime? Perché c'è anche quell'aspetto lì.
Sì, senz'altro è una posizione strategica che fa gola a molti. E quando mi stavo documentando sulla Groenlandia ho letto un articolo su Le Monde che suggeriva, per capire proprio questa importanza strategica, di guardare il mondo da un'altra prospettiva, dall'alto. E dall'alto effettivamente ti rendi conto che ha una posizione molto utile, perché se per ipotesi la Russia o l'Europa dovesse scagliare un attacco contro gli Stati Uniti, quello è l'avamposto. Avendo una base lì, si potrebbero appunto intercettare eventuali missili prima che giungano su territorio statunitense. La Groenlandia, essendo stata a lungo una colonia, ha subito questo passato coloniale molto duro. È il caso dei bambini sperimentali prelevati negli anni 50, precisamente nel 51, quando la Groenlandia era ancora colonia della Danimarca. Sono stati prelevati a forza dalle famiglie groenlandesi e portati in Danimarca con l'obiettivo di renderli dei cittadini modello.
E come è andata a finire questa storia? Lo scoprirete nel nuovo episodio del Mondo là fuori. L'abbiamo intitolato La Groenlandia non è in vendita. Lo trovate sul sito app RSI e sulle principali piattaforme audio. Vi ringrazio per l'ascolto. Buon pomeriggio.